Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Castelli, questa è una di quelle puntate in cui io ho la voce un po' diversa.
Perché hai la voce diversa?
Non c'entra la mia voce, non c'entra l'allergia, ma semplicemente è finita la stagione in cui stendo dentro casa e quindi non ho alle mie spalle in questo momento uno stendino con dei panni che fanno quindi da attutitore e quindi c'è un po' più di eco.
Ne facciamo proprio una questione tecnico-sonora di una certa importanza. Cioè
tecnicissima,
roba...
tecnicissima. Addirittura ti dico che... guarda quanto sono dedito a questo post, a questo podcast. Cioè, per permettere una registrazione migliore, ho chiuso le finestre per evitare che mi rientri il rumore di lavori dal cortile. Non ti sembra proprio una dedizione? E non ho il condizionatore acceso.
Allora, mi sembra molto bello, però sì. Io recentemente ho sentito uno dei podcast del post, quello sulla scienza, in cui loro, io non lo so se lo dicono se lo fanno veramente o se è solo millantare, ma dicono che registrano tipo negli sgabuzzini, negli armadi, e mi sembra un passo successivo che però io non sono disposto a compiere.
No, loro fanno scienza. È diverso, allora, è diverso.
Va bene, allora facciamo che noi rimaniamo nel salotto con un po' di riverbero e chi se ne frega.
Io sto già iniziando a sudare per colpa di questa chiusura, te lo dico, sì. Ma anche per l'emozione, perché stiamo per entrare in quello che potremmo chiamare segmento di questa puntata,
sì,
dedicato al Master in Series Development organizzato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti con il sostegno di Netflix. E se vi sembra che tutto questo possa essere legato a una sponsorizzazione, a un pubblico redazionale, signore e signori, siete assolutamente nel giusto.
È così. Prima volta.
Sì, sì, Salta Intro riceve un sostegno e tra l'altro, dicevo, non da parte di, non so, produttori di mascherine, produttori di piante, sto citando delle cose che ho davanti a me in questo momento.
Produttori di piante notoriamente, vabbè, non so.
Non da produttori di oggetti X che non c'entrano niente con quello che facciamo dentro Salta Intro e in 10 anni e passa ormai 12 di Serial Minds, ma appunto con qualcuno che ha come obiettivo creare dei professionisti che possano a loro volta lavorare e creare delle nuove serie, dei nuovi prodotti seriali di qualità all'interno di questo fantastico paese.
Mi sembra una roba molto bella. Dammi dei dettagli di questa cosa subito.
Ti do dei dettagli. Stiamo parlando di un master della durata di un anno che parte da ottobre 2022 e si conclude a settembre 2023. Essendo un master è diretto non esattamente, diciamo, non è per chi esce adesso dal liceo, è per chi è già laureato ed è già in possesso comunque di dei ferri del mestiere, sì. A livello anche abbastanza importante. Comunque non stiamo parlando di neofiti assoluti. I posti a disposizione sono 25. C'è una missione che va superata, c'è un colloquio di ammissione e aspetta che vado a cercare, l'iscrizione alle ammissioni finisce il 12 giugno 2022, quindi c'è ancora tempo per quest'annata, ma tu dirai, dillo, ma cosa succede in questo corso?
Che succede dentro e che succede dopo?
Esatto, l'obiettivo è quello di formare una figura che è il Development Executive, ovvero una figura che può lavorare sia all'interno della casa di produzione sia all'interno dei broadcaster e fare da supervisione generale, da cerniera tra il reparto più creativo e quello più produttivo. Quindi qualcuno che possa supervisionare la coerenza all'interno della creazione di un prodotto audiovisivo seriale in questo caso. Ti do altri due dettagli prima di rimandare tutti al sito che è cinema.fondazionemilano.eu. I due dettagli sono, ho detto che ci sono 25 posti a disposizione, ognuno di questo posto ha la garanzia di avere poi uno stage all'interno o di una casa di produzione o di un broadcaster, quindi nel senso chi va a cercare sempre i master è perché vuole comunque avere, al di là di una formazione ulteriore molto specifica, una spinta anche poi all'interno del mondo del lavoro. In questo caso lo stage è garantito e in più delle 25 posti a disposizione, 18 sono coperti da borsa di studio. Ci sono 18 borse di studio a disposizione.
Io dico
solo una cosa.
Sì.
Io mi iscriverei e non questo è fuori dalla parte sponsorizzata, cioè lo dico con grande onestà.
No, ma infatti
proprio.
Io quello che volevo dire, vedendo il listone anche delle qua che mi hai girato, il link tra le 400 ore di docenza, i workshop, i project e tutte le cose che ci sono, viene proprio da dire che se ci fosse stato quando noi eravamo all'università e ci avremmo fatto più di un pensiero.
La firmetta sulla richiesta di ammissione l'avremmo messa.
Invece siamo un po' anziani per questa cosa, però lo rilanciamo noi e secondo me diciamo una cosa molto importante. Se voi andate a fare questo master, che l'abbiamo detto che è fatto con il sostegno di Netflix. Bravo. Se andate a fare questo master e diventate super famosi, poi perlomeno venite a farvi intervistare da Salta Intro. Cioè, sembra una cosa un pochino ragionevole. Ecco.
Mi sembra minimo...
chiediamo solo questo.
Esatto, neanche chiediamo delle creste, delle percentuali, perché siamo persone oneste. Esatto.
No, va bene.
Molto oneste, quindi direi, Castelli, ricorda tu il sito, così siamo sicuri di aver dato tutte le informazioni.
Il sito è cinema.fondazionemilano.eu e poi trovate la sezione corsi e andate su Master in Series Development. E bello, fateci sapere.
Molto bene, è il momento di iniziare adesso con questa fantastica puntata. Lo dico, è fantastica perché, sapete perché è fantastica? Perché settimana prossima arrivano pochissime serie, possiamo recuperare gli arretrati, non c'è più bisogno di avvertire la FOMO legata a qualcosa.
Maledetta FOMO.
Però un po' di cose le abbiamo viste questa settimana, giusto?
Sì, le abbiamo viste e poi ci saranno quelle che non abbiamo ancora visto la settimana precedente, la solita curva dei pilot.
Ah, sta parlando della curva dei pilot.
Che verrà riazzerata, arriverà al plateau. la settimana prossima. E
comunque
invece...
per dirvi quanto noi siamo ossessionati dalla roba che rimangono indietro, nella lista delle serie, delle cose che non abbiamo visto, ci sono delle cose che penso risalgano a novembre, tipo The Girl in the Woods di Picco, che non guarderemo più ovviamente, però sono lì perché non ce le togliamo.
Ci piace avere quest'ansia addosso. Sì,
esattamente. Vabbè, dai, partiamo. Parti con quella che ti è piaciuta tanto questa settimana, dai.
Allora, quella che mi è piaciuta tanto, tra l'altro ricordiamoci di dire qual è quella che ci piace più fra quelle che arrivano, perché l'altra volta ci siamo dimenticati, ma saranno due, quindi allora quella che forse mi è piaciuto di tutte questa settimana è stata The Time Traveler's Wife di HBO. Ne avevamo parlato, avevamo detto che c'erano dentro Theo James e Ygritte, che non ha nessun tipo di nome vero, si chiama solo Ygritte dai tempi.
Potrei dirti un Leslie Rose? No?
Può darsi, non importa, è Ygritte.
Rose Leslie.
Rose Leslie, bellissimo.
Chiamata come se fosse l'appello.
Esatto.
elementari.
Benissimo. E soprattutto scritta da Steven Moffat, cioè il rilanciatore di Doctor Who nel 2005.
Bello, rilanciatore mi piace molto.
Il rilanciatore. La storia è quella di un uomo, Theo James, che sostanzialmente ha un disordine genetico, così viene definito, insomma, chiamiamola malattia, chiamiamola quello che volete, che lo fa tornare indietro nel tempo in maniera inaspettata e imprevista e sempre nudo, tra l'altro, nel senso che lui va indietro ma i vestiti rimangono lì, quindi lui è sempre nudo e sostanzialmente...
Alla Hulk,
esatto,
la trasformazione.
Non torna indietro nel Cretaceo, ma torna indietro in momenti diversi, diciamo, un po' della storia sua con la moglie. È una serie di cui tuttora io non voglio dire moltissimo in termini di dettagli della trama. Uno, perché è andata su HBO, ma esce su Sky a metà giugno, mi pare il 13 di giugno, quindi c'è tempo anche di vederla in Italia, e poi perché buona parte dell'agusto del pilot è scoprire anche un po' i meccanismi di come funziona questo viaggio nel tempo, quindi dirli qui mi sembrerebbe sbagliato. Però è un pilot molto ricco, pieno di cose interessanti, sia che siate dei nerd appassionati del viaggio nel tempo e volete stare lì a fare chicchicchi di tutte le cosine, sia se volete la storia d'amore un po' particolare, perché comunque è anche una storia d'amore, sia se vi volete un po' divertire, sia se volete vedere Theo James nudo, che comunque rimane una cosa che può piacere, nudisti, certo, e quindi è la cosa che io ho trovato, mi aspettavo tanto e sono rimasto contento. Devo anche dire che
su internet ho trovato
anche voti non... Mi aspettavo un plauso un po' più generale.
Ma sono così quelli che usano il web, sono così gli internauti.
Va bene, d'accordo.
Quelli che navigano sulle pagine web potranno andare avanti all'infinito.
Quindi non ho fatto ancora in tempo, mentre registriamo questa cosa, a vedere se sono arrivati commenti cattivi su Serial Minds, e quindi non vi so dire chi non l'ha apprezzata perché, ve lo dico eventualmente la prossima volta, dicelo voi. Però per me è stato un gran bel esordio, 6 puntate poi dura, quindi non fanno in tempo a sbrodolare, quindi bene così.
Bravi. Nel frattempo, se abbiamo parlato solo di una serie, io già ho capito che ha finito questo podcast, devo farmi una doccia che non era preventivata nel mio piano docce settimanali, per cui
se vuoi farla mentre facciamo il podcast che può essere una cosa diversa.
Mi fa deviare un po' tutto, ma la cosa che ha fatto deviare la mia settimana veramente è Benvenuti a Eden.
Che era quella, che era quella tipo la più vista, bla 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 bla.
Sì, 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 possiamo,
e che tu
anche
volevi guardare perché hai detto non posso non vederla se è la più vista.
Esatto,
è andata male.
Esatto. Posso com'è? Anche spoilerare qualcosa di cui parleremo dopo quando parliamo delle classifiche di Netflix. Al momento è la più vista al mondo, non in lingua inglese. Benvenuti a Eden. Allora, non è ultima in classifica, perché comunque palpito non
palpito,
si supera.
Insomma. Cioè, esatto. Andiamo a palpito quel che è di palpito.
Esatto, sempre, sempre, sempre. Allora, di cosa parla Benvenuti a Eden?
Sì.
Era, non so se vi ricordate, avevamo preso per il corso settimana scorsa dicendo che se poteva essere una serie creata dalla Red Bull, perché la storia di questa gran famosa bibita che convoca una serie di 100 ragazzi su un'isola, fanno una festa, però non tutto è come sembra. Classicone.
Classico.
Cosa succede? Su quest'isola in realtà c'è una sorta di associazione, società, setta, che ricorda vagamente la Dharma di Lost, ma in versione veramente Eurospin. Sì, 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 no, tragica. Okay. E non si capisce, si presentano come gente che vuole creare una comunità autosufficiente, che coltiva tutto quello che mangia. E io, pur essendo arrivato al quinto episodio su 8, dico 5 su 8, sì, che è una roba eroica dal mio punto di vista, non ho ancora capito cosa fanno questi.
Benissimo.
E questo non è che lo dico in maniera positiva del tipo, ah, che mistero, chissà cosa c'è dietro. No, perché non me ne può fregare di meno. Cioè, è una serie che è del tutto inconsistente e ha il grande pregio di avere sdoganato lo spiegone preventivo. Ovvero, di solito noi ci incazziamo quando le serie si buttano sullo spiegone, ovvero succedono delle cose, vediamo delle cose in scena, dopodiché c'è un personaggio che, parlando con un altro, dice «Ah, vedi, è successo questo e quest'altro per questo e quest'altro motivo, in questo modo è successo questo e quest'altro al tal'altro personaggio». Che è una cosa per far seguire a tutti quello che sta succedendo, però non è esattamente raffinato. In questo caso lo spigone arriva prima che le cose succedano.
Ma non è una serie sui viaggi nel tempo,
no,
magari?
No, no, benissimo. No, però per cui nel momento in cui noi vediamo 100 persone che arrivano sulla spiaggia, vediamo questa gente di Eden, che è poi il nome di questa Dharma dei poveri, questa gente che dice, ah, abbiamo fatto fatica a trovare 100 persone. Beh, non c'è problema, intanto sai bene che a noi ne interessano solo 5. Quindi di colpo, quando la gente la mattina dopo il party inizia a svegliarsi, si vede che l'isola è deserta e vediamo che soltanto alcuni sono rimasti, noi sappiamo già che sono 5. Cioè, per cui nel senso il mistero non c'è, è una cosa molto frustrante. Sono andato avanti a guardarla proprio perché volevo capire quando potesse arrivare qualcosa di vagamente interessante. Alla puntata 5 su 8 non è ancora arrivata.
Niente, è chiaro che sarà tutto nella 8 su 8, però non è giusto che noi dobbiamo arrivare alle 8 su 8,
esatto,
per avere qualcosa di interessante.
Poi,
ragazzi, la vita è una. Cioè,
per cercare di salvare capra e cavolo, ho detto, vabbè, andiamo a vedere se qualcuno ne sta scrivendo, magari vediamo se dicono clamoroso finale, il finale più bello di tutti. Tipo, non mi ricordo qual era il sito italiano che ne ha scritto, l'ha definito l'isola della noia. E ho detto, ok, a posto.
Vabbè, a posto così.
Non posso interrompere, interrompere.
Va bene.
Questa era Benvenuti a Eden, la serie più vista al mondo questa settimana.
Bene, risaliamo allora un attimo. Allora, risalirò con Lincoln Lawyer.
Ok.
Risalirò con Lincoln Lawyer di Netflix, che tra l'altro si chiama in italiano esattamente come il primo romanzo di, come si chiama quello là? Dai, quello che non mi ricordavo la volta scorsa neanche adesso.
Michael Connelly.
Che si chiamava, come il primo romanzo di Connelly con questo personaggio, Avvocato di Difesa.
Ma no, è Maccio
ma
Capatonda, Avvocato
di Difesa. No.
È Maccio Capatonda.
Avvocato di
Difesa. Io difendo le persone e ho studiato legge.
Esatto.
Io sono un avvocato di difesa.
Esattamente. E si chiama così. E per me è incomprensibile questa cosa. Vabbè.
Senza senso.
Comunque sia, poi la serie di per sé mi sta piacendo, ho visto 4 episodi.
Vabbè, ma dal trailer sembrava proprio la cosa più classica di questo
più
mondo, ma dove classico
mondo.
È ben fatto in quel
classico
senso.
Classico è ben fatto. Allora, ricordiamo che è una serie di David D. Kelly, e siccome ci siamo detti che David D. Kelly di solito sta in un mondo medio-medio-alto, poi ogni tanto piazza il capolavoro, ogni tanto piazza la ciofeca, qui siamo nel mondo medio-alto tranquillo. Nel senso che è una serie che poteva essere una serie da generalista, perché è comprensibile, non è particolarmente astrusa dal punto di vista visivo, alla fine è un legal in cui c'è una storia orizzontale ma anche delle storie di puntata, cioè ha tutte le caratteristiche un po' della serie da generalista, però ragazzi c'ha un bel ritmo, è interpretata bene, comunque interessante, ti tiene lì, Si vede con grande semplicità, non ho nulla di cattivo da dire su Lincoln Lawyer, a parte il titolo italiano, se non fosse che non è niente di particolarmente nuovo.
Vabbè, è una serie di genere, nel senso,
è una serie di genere che funziona. Quindi se ve la volete mettere su, ve la mettete su e andate via lisci, tranquilli.
Orizzontale,
tutte
giusto?
Se le serie medie di Netflix fossero così, sciambola.
Oserei dire avercene
di serie medie così, ecco, le serie medie di Netflix di solito sono meno, quindi va bene così.
Molto bene, molto bene. Ma invece io non ho ancora avuto la forza di vedere Conversations with Friends, che settimana scorsa, se non avete sentito la puntata, ho esternato tutto la mia acrimonia nei confronti di Sally Rooney e il Sally Rooneyverse.
Madonna, il Sally Rooneyverse.
Tu invece hai visto e ne hai goduto?
No, allora ho visto per ora 3 puntate, io ero stato un grande amante di Normal People. Conversation with Friends secondo me parte un gradino sotto per motivi imponderabili, cioè non sono preso allo stesso modo dall'intensità degli attori e della situazione.
Ah già, tu eri preso benissimo dalla
ero preso benissimo perché raccontava una sola cosa dell'amore fra due tizi e io riuscivo a percepire questa attrazione tra di loro a dispetto degli ostacoli in modo veramente fortissimo. In Conversation with Friends, dove c'è anche un pezzettino di dinamica simile e quando c'è tutto sommato funziona, però per ora è anche... La sto percependo più come veramente una serie inglese lenta, super indie, super... Poi sarà che l'uomo della situazione, alla fine è una specie di quadrilatero con 3 donne e un uomo, e l'uomo della situazione è il fidanzato di Taylor Swift, mi hanno detto, ed è uno un po' moscio secondo me. Poi okay, magari piacerà tantissimo, a me sembra un po' moscino, e basta. L'altra cosa interessante è che io ho visto il pilot di questa serie in compagnia di una mia amica che abita a Londra, che saluto, ciao Elettra, tanto non sente questo podcast, che è la sosia della protagonista di Conversation with
Friends. Una cosa che fai spesso di vedere le serie con le sosia dei protagonisti, giusto?
No,
cioè, esatto. So che c'è un'app di dating che accoppia direttamente dicendo sto per vedere un film con Susan Sarandon, mi collego
e c'è la sosia di Susan Sarandon
del Wyoming
e alle volte può comparire Susan Sarandon, tu non lo sai,
sì, ma un po' tipo chat roulette, ti ricordi
chat roulette e compare
comparivano altre cose dentro chat roulette,
chat roulette compare altre cose,
non
sì,
compariva Susan Sarandon.
Comunque vabbè, a parte le mie cose personali
però è molto, molto bella questa cosa,
il mood è esattamente quello di Normal People, e la stessa lentezza, la stessa e piccoli momenti di afflato amoroso, non lo so, forse comunque la vedo fino alla fine, avrò bisogno di dare un commento finale perché non so dirti se fra 2 puntate sono annoiato a morte o preso benissimo.
Ho capito, e posso dirti che ho la stessa sensazione legata a The Essex Serpent, ovvero The Rural Juror, The versione Rural Apple TV Plus. Allora faccio mea culpa, ho visto i primi 20 minuti, 25, poi mi faceva mal la schiena sul divano, sono andato a letto, per cui non sono riuscito a finirla.
Ma che roba anziana che hai detto.
Esatto, per impedimenti non legati a colpe mie di noia o cosa, proprio non ce l'ho fatta. Però mi è sembrata un po' lenta a partire, a mettere dentro un po' di cose, e più che altro mi è sembrata un filino didascalica l'inizio. Al netto che... c'è un mento di Claire Dance mai così in forma, mai così pronto a tremare. Cioè, già proprio nei primi 5 minuti è...
Ti ricordi che dicevamo che doveva essere Keira Knightley? E sì, proprio non so immaginarla al posto di Claire Dance, è stato un altro personaggio, un'altra roba, non lo so dire.
Comunque, velocissimamente, è su Apple TV Plus, quindi si può vedere già adesso anche in Italia. La storia è quella di Claire Dance, che interpreta appunto una nobildonna, no? Non nobile, però comunque una donna dell'alta borghesia londinese, siamo nel... 700? 800?
No,
non
più,
ricordo.
Sì, siamo 800. Tardissimo 800, primo 900. Sì.
Ah, ma non ci sono macchine in giro, non ho visto.
Non ci sono le macchine?
Lo dico. Bravo, vai a cercare. Comunque è una donna appunto dell'altissima borghesia inglese che ha abbandonato in gioventù il suo sogno di diventare una scienziata per sposare un uomo e stare al suo fianco come si usava ai tempi. Nel momento in cui l'uomo in questione muore, lei decide di ritornare ai suoi studi, che sono studi da una scienziata naturalista. E casualmente proprio in quel momento nell'Essex, regione appunto inglese, si parla dell'avvistamento di un serpente marino. Castelli mi sta facendo uno sguardo proprio
un gesto come dire sciocco ragazzo.
Sciocco ragazzo.
È il 1893.
Eh beh, 1893, come dicevo io.
Ma no, non è vero.
Come dicevo prima, siamo appunto quindi a fine dell'Ottocento e il personaggio di Claire Danes insieme a...
Ma che la gente
che...
può andare indietro nel podcast, no, c'è il pulsante.
No, perché se vai indietro ti risvegli nudo in mezzo a una prateria dentro il buco del giardino di Josh Brolin.
Di The Time Traveler, sì, vabbè.
Sì. No, dicevo, ecco, mi hai fatto perdere il filo del discorso.
Comunque, sì, perché
no,
ecco, parlare del buco di Josh Brolin evidentemente
però ho messo nel buco nel terreno, sono riuscito a mettere nel terreno in mezzo.
Sei riuscito a dirlo?
Sono riuscito a dirlo.
Devo andare anche io indietro, allora.
Sono riuscito a dirlo con grande accortezza. Comunque sì, vabbè, allora dillo tu cosa fa Claire Danes nell'Essex, dimmelo.
Questa è una che è rimasta vedova,
l'ho già detto,
è rimasta vedova e però c'ha la passione per la biologia, per gli animali, e va lì perché c'è un serpentone che mangia gente,
o serpentone.
Però quando arriva lì ci trova un parroco di campagna che è Tom Hiddleston, che vuol dire tutti i parchi
che salva capre dalle sabbie mobili.
Tutti i parchi di campagna
io.
Assomigliano a Tom Hiddleston, certo. Notoriamente sì, Don Abbondio assomigliava a Tom Hiddleston.
Si vede che abbiamo un solo riferimento a livello curiale nella nostra esistenza.
Esatto, non ho più visto parroci dall'epoca. E in realtà c'è poi una storia che, più che il serpentone, diventa una storia di religione, di superstizione, perché chiaramente questo serpente dovrebbe essere un simbolo del diavolo e Claire Danes porta l'elemento scientifico, però gli altri, insomma, diventa super mistica. Però è vero che nei primi due episodi forse manca un guizzo, manca uno scatto in avanti, un qualcosa che ti faccia dire caspita, questa roba è imperdibile. Tutto fatto benino, tutto fatto tranquillo, i protagonisti sono abbastanza carismatici, però effettivamente non è che ti attanaglia la poltrona, ecco. E tanto è vero che tu, nonostante col mal di schiena, sei andato via.
Sì.
Cioè, loro non, prendiamo
ho deciso di non fare un'infiltrazione per continuare a vedere. Abbiamo detto vabbè, andiamo a letto a legge.
Per cui sta lì. Visto che sai cosa? Sarà che Apple TV Plus negli ultimi tempi ci ha abituato a cose abbastanza elevate. Il fatto che arrivi una serie che effettivamente sembra un po' media, ci lascia un po' così. Però vediamo un po' che succede.
Invece, segnalazione veloce, sono riuscito a vedere soltanto il primo episodio finora, è Blocco 181, la serie di Salmo, diciamo così, che sta andando su Sky. Salmo è presentato come produttore creativo di questo progetto. E la storia è ambientata a Milano, nelle periferie milanesi, ed è sostanzialmente una storia di scontro tra due bande di criminali, una banda di latinos e una banda di italiani. Presentata così non è la cosa più invitante del mondo, ha dei punti di forza che sono, secondo me, nel voler mostrare comunque una Milano diversa, perché l'abbiamo detto già altre volte, normalmente la Milano che vedi nelle serie, nei film, ormai negli ultimi anni è sempre la stessa, di gaulenti, di zone comunque molto circoscritte. Qua vengono mostrati scorci che oggettivamente non si vedono, è bella la caratterizzazione proprio degli spazi e anche dei personaggi. Secondo me c'è un grosso limite, che è il cast, ovvero tantissimi anche delle prime linee purtroppo non reggono, nel senso che nel momento in cui fai, sto dicendo tantissime volte nel momento in cui, oggi me ne rendo conto,
ed ecco che sarà il titolo della puntata, perché così finisce.
no, questa è la puntata della Dharma dei poveri. È drittissimo.
Va bene.
Dicevo, nel momento in cui tu appunto fai una serie in cui metti dei personaggi che devono comunque essere in qualche modo quasi caricaturali, perché sono sempre tutti un po' estremi, devi avere degli attori che riescono a gestire questo livello estremo di caratterizzazione. Quindi ad esempio in Gomorra ci riuscivano perfettamente,
sì.
Qua tendono veramente a fare molto macchietta e in qualche modo è un po' più difficile da reggere.
Scusa, io non
cosa.
Ho visto niente, ma sì. Io e te siamo milanesi,
sì.
Più o meno, non abitiamo in quel tipo di periferia e non conosciamo le robe delle gang, però ecco, ti faccio questa domanda, ma al di là del macchiettismo, ma è credibile come setting? Cioè, una roba che ti dà l'idea del sto vedendo una Milano che esiste ma che non conosco?
Sì, quello sì. Infatti dicevo, cioè proprio la realizzazione dei luoghi, delle scenografie, quello è l'aspetto al momento più bello. Però ripeto, ho visto una puntata, per cui non può essere che cresca, perché nel senso comunque...
Ma si riconosce soprattutto perché quando le gang si scontrano e si rubano le cose fanno fattura.
Fanno fattura.
Da questo
sempre.
Si capisce.
Elettronica, che... elettronica.
Esatto, c'hanno tutti sì, i sì, POS
sì.
dietro.
Esatto, sì, 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 esatto. Assolutamente quello, però nel senso, vabbè, ci torneremo magari nelle prossime settimane, è dal 20 maggio su Sky e su Now, per cui la potete vedere ampiamente lì. Poi volevamo dire, giusto come segnalazione, che è arrivata la serie che ha per protagonista Volodymyr Zelensky su Netflix. Sapete che il presidente dell'Ucraina, prima di diventare un politico, ha interpretato la parte di un comico che diventava presidente all'interno di una serie appunto ucraina. È arrivata su Netflix, era già girata sulla 7 la serie, sì, dopo l'inizio della guerra o dell'operazione speciale, come piace chiamarla Diego Castelli. Era già partita sulla 7, non se ne è parlato, quindi non c'è stato gran riscontro, diciamo. No. Che sinceramente, vabbè, per mia formazione non sono abituato più ad andare a vedere la TV lineare, il fatto che sia su Netflix magari un'occhiata gliela do. Se per caso vi è capitato, scriveteci a saltaintro@gmail.com per darci le vostre impressioni. Castelli, tu la guarderai?
Allora, io ho già visto qualche pezzettino, non senza trarne grande, perché quello che ci si sta, secondo me, un po' dimenticando è che è una serie ucraina,
sì.
Quindi ragazzi, cosa pensate mai che possa essere? Non è neanche girata con brutti mezzi, adesso non voglio fare, però vabbè, non è che sia a livello di
Benvenuti a Eden, per dire.
A livello di Benvenuti a Eden. Io quando è arrivata sulla 7, che per me era la concorrenza, non so come dire, comunque mi è sembrata un'operazione un po' così, nel senso che, sai, se lui avesse fatto un film, allora dici, prendo un suo film, è una serata, può sembrare comunque un'operazione un po' come dire, salto addosso, sì, al momento, magari un po' troppo, però fai un film, ma una serie intera, cioè tu puoi essere il momento quello che vuoi, ma una serie deve essere bella, la serie, se no non te la guardi per tutte le settimane, per 5-6 settimane, chi se ne frega del momento. Quindi alla fine sulla 7 non ha fatto granché, non se ne è parlato molto, ma anche perché i suoi valori artistici sono relativamente bassi, cioè, quindi chi se ne frega di parlare ogni settimana della serie di Zelensky. Su Netflix sicuramente attirerà la curiosità un po' di più di qualcuno, però detto questo poi basta.
Ok, poi vedo un punto bellissimo in scaletta che recita: magari potremmo parlare qui del pasticcio con Halo.
Sì.
Quindi parliamo un po' qui del pasticcio con Halo.
Perché praticamente il giorno in cui abbiamo registrato la puntata
potrebbe candidarsi anche a parentesi del titolo, tra l'altro,
sì,
perché il pasticcio mi piace.
Quel pasticciaccio brutto di Halo è tanta roba.
Troppo lungo, vabbè, fa niente.
Vabbè, comunque sia, perché quando abbiamo registrato l'episodio, il podcast di settimana scorsa, praticamente lo stesso giorno è successo il pasticciaccio brutto con Halo, cioè all'interno di Halo, ricordate la serie di Paramount Plus, incentrata sul, cioè tratta dal famoso videogioco per Xbox, c'è stata una scena di sesso tra il protagonista e un altro personaggio mentre assisteva a questa scena di sesso Cortana. Cortana è l'intelligenza artificiale con cui il protagonista Master Chief si accompagna e che ha le fattezze digitali di una donna con i capelli
blu. Cortana non era anche il nome dell'assistente digitale di Microsoft?
Non a caso.
Attenzione,
non a caso è nato prima nel videogioco e poi è arrivata come assistenza.
Non sapevo.
Credo, mi pare sì, perché la Cortana esiste dal 2001 come videogioco, quindi non c'era assistente vocale nel 2001. Comunque sia, e questa cosa è stata molto molto criticata perché è stata percepita come una cosa da fanfiction. Cioè tu sai che ci sono quelle fanfiction in cui magari, che ne so, ci sono i due protagonisti di una serie e fanno una fanfiction molto pruriginosa, un po' ipersessualizzata, in cui si favoleggia su questi due personaggi che finiscono insieme e cose così. Questa scena con Cortana, che è l'assistente virtuale, che osserva e fa la voyeur, diciamo, di Master Chief che tromba con un'altra, è sembrata veramente uno scalino in più. Perché questo? Questo però dove si inserisce? Si inserisce in un discorso più generale che riguarda Halo e che riguarda la famosa questione della trasposizione delle serie. Sarebbe un discorso lungo, meriterebbe un approfondimento a sé, ma il tema è che voi sapete che noi consideriamo che una serie, un film, possono fare quello che vuoi, se una roba è di fantasia ci fai quello che vuoi. Allo stesso tempo, se tu vendi una serie come Halo, vuol dire che la vendi alle persone a cui piace Halo, vuol dire che speri che le persone a cui piace Halo vengano a vedere quella serie, e poi però la serie di Halo, siamo all'ottavo episodio, non c'entra una sega con Halo, cioè ragazzi, okay, non si spara nessuno, non si ammazza nessuno, è tutto un dramma, è tutto gente che si parla dei propri sentimenti, dove sono gli alieni a cui fare esplodere la testa, quello è Halo, se lo chiami Halo deve essere quella roba lì.
È una persona semplice, Castelli. Vuole degli alieni a cui sparare in testa.
È semplice Halo. Quando giochi Halo sei lì, il tizio non ha una faccia e spari a tutti. Poi c'ha la sua trama fantascientifica, quello che vuoi. Però la cosa che fa è sparare a tutti. Già la prima puntata era claudicante, però almeno si sparava a tutti. Poi si è smesso completamente. L'azione non c'è in questa diamine di serie.
Molto bene.
E poi però c'è il momento, e poi però c'è il momento pruriginoso di lui che tromba con Cortana che lo guarda. Non si può sperare che questa roba venga accolta dai fan di Halo come se niente fosse.
Mi viene da chiedere, ci sono anche dei difetti in questa serie?
Sto pensando se ci sono dei reali pregi e non lo so a questo
molto
punto.
Bene, molto bene, lo e so. Lo vai in classifica su Seramanzi, abbiamo tipo
l'ho abbassato un po' in questi giorni,
quindi è sesta adesso,
è finita in medio bassa, no? Okay, ma non era già alta perché già il pilot non era stato vincente.
Rispetto a Preacher stiamo scherzando
Preacher è tanta roba. Bravo, sai che hai fatto l'esatto paragone giusto, perché Richard è una tamarrata in cui bisogna menare, o è una tamarrata in cui si menano, e che diamine, giusto così.
Ecco, va bene, abbiamo concluso le visioni della settimana, facciamo il nostro solito piccolo giretto sulle classifiche di Netflix in generale. Come detto, la serie più vista al mondo non in lingua inglese è Benvenuti a Eden, nettamente. Poi in classifica ci sono un botto di serie coreane che ormai non stiamo neanche più tracciando, perché finché non esce la nuova Squid Game non abbiamo nessuna voglia di vedere queste cose, per cui o vediamo qualcosa che fa un po', che schizza un po' in alto in classifica, altrimenti chi se ne frega.
Scusami, ma a fronte della cosa di Eden, no, ti faccio questa domanda un po' provocatoria.
Vai,
secondo te perché la gente guarda la merda? Ma per dire, ma perché non guardano Lincoln Lawyer? Che è comprensibile uguale, non è che è più difficile di Eden.
Ma infatti è in classifica Lincoln Lawyer, meno male, tra quelle in lingua inglese è al secondo posto.
Ma solo perché l'hanno chiamata l'avvocato di difesa.
Esatto, però cioè, lo so, nel senso l'abbiamo detto tante volte, c'è chiamato a Sara, il palpito stessa, fino a tornare, diciamo l'ennesima volta, alla casa di carta, e non lo so, cioè va così, sono prodotti facili, che ti tirano, ma neanche che ti tirano dentro, sono prodotti facili che non ti chiedono nessuno sforzo, che però nel senso è veramente la morte dell'interesse, però...
Sì, la morte io capisco che se uno torna a casa la sera è stanco morto dal lavoro e non ha voglia di vedersi Severance, perché ma comunque ti richiede un livello, sono d'accordo, però ci sarà qualcosa tra palpito.
Clark che infatti è il quinto posto tra le serie al mondo.
Tu sei un grande appassionato della Signora in Giallo, la Signora in Giallo va bene,
ma
che
certo
problema? Non crea nessun problema, perché devi scendere così in basso per
comunque
divertirti.
A proposito di scendendo in basso nella classifica, nella top 10 delle serie non in lingua inglese più viste al mondo, io vorrei citare due parole di una serie che si chiama Pedro e l'Escamosso. Ora, non ho visto neanche una scena, neanche un trailer, ci tengo però a leggervi la trama trovata su Wikipedia. Pedro e l'Escamosso racconta la storia di Pedro Coralta Vera, un donnaiolo che beve molto e che va nella città di Bogotà. Si percepisce che c'è una traduzione automatica, però migliora ulteriormente la resa comica.
E che va nella città di Bogotà, siamo una roba per bambini.
Sì, però la resa comica è nettamente migliorata. Arrivato, incontra Paula Davila, che in meno di 48 ore diventa il suo autista. Autista? E qui inizia la storia di Pedro, che basa il rapporto con Paola e la famiglia di lei su continue bugie. Va bene. Non commenterei, però nel senso, al netto della traduzione brutta, mi sembra la roba più insensata di questo mondo. Comunque, la serie più in lingua inglese più vista al mondo in questo momento è Ozark, al secondo posto la già citata Lincoln Lawyer. In Italia, visto che siamo dei buon gustai, stiamo consumando ad ampie dosi Benvenuti a Eden, seguita da Summertime, poi c'è questa passione smodata per Vampire Diaries che è riesplosa, e poi appunto Avvocato di difesa, che è al quinto posto tra le serie più viste in Italia questa settimana. Ma adesso arriviamo al corposissimo
questo momento straordinario
dedicato alle serie in arrivo, di cui tra l'altro non abbiamo niente da dire, perché nel senso ci metteremo 2 minuti a fare questa parte, perché ne abbiamo già parlato oppure sono serie che non c'è bisogno di approfondire, perché tipo il 27 maggio arriva Stranger Things.
No, tra l'altro diciamolo, l'unica cosa seriale di questa settimana è il 27 di maggio, dove a lungo ce l'avevamo già parlato nel podcast, c'è questo scontro tra Disney Plus e Netflix, perché arriva alla prima tranche della quarta stagione di Stranger Things e Obi-Wan Kenobi.
Esatto.
Che ragazzi, c'è un hype pazzesco, soprattutto dopo che sono uscite le foto con Hayden Christensen che sono passati 20 anni e Aiden Christensen è invecchiato più dei 20 anni che sono passati, mentre Ewan McGregor è ringiovanito. Grande, ed è una roba che fa abbastanza impressione, devo dire la verità.
No, io su questo, su Stranger Things vorrei dire soltanto due cose che sono legate strettamente al fatto che sono passati 3 anni dalla, dall'ultima stagione. La prima è come hanno fatto a mantenere la continuity, la continuità dei personaggi, visto che quelli erano degli adolescenti e adesso sono pronti per essere, boh, non so, arruolati nei Marine. A parte, cioè, per cui...
che in America è più o meno uguale.
Sì, 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 hai ragione. Però nel senso, comunque, davvero, ok, il bello di Stranger Things è sempre stato anche quello di seguire proprio la crescita fisica degli attori. 3 anni di buco sono qualcosa importante.
Sono tanti,
perché,
sì.
Nel senso, anche perché viene specificato che in realtà siamo a 6 mesi dopo l'ultima puntata che abbiamo visto a livello di tempo della narrazione. L'altra cosa è che Stranger Things l'ultima stagione era legatissima a uno scontro da guerra fredda, perché ricordiamoci che siamo negli anni 80, tra Stati Uniti e Unione Sovietica. 3 anni fa sembrava proprio la cosa da fantascienza. Ah, che nostalgia, che cosa sì. lontana e tutto.
Ah, la nostalgia della guerra fredda.
Esatto, nostalgie. E adesso è un po' diversa la faccenda, per cui non so in che modo verrà gestita, in che modo è stata gestita, perché di sicuro qualche accorgimento l'avranno fatto alla luce degli ultimi eventi, mi viene da dire.
Però lo so.
Magari tagliando via qualcosa, ovviamente,
sì,
poi
qualcosa
tagliare.
Si è perso. Mm.
Però diciamo che questi 3 anni, in questo senso, ovviamente c'è stato in mezzo anche il Covid, per cui comunque questa serie sarebbe uscita, questa stagione sarebbe uscita prima, evidentemente, però qualcosa è cambiato nel frattempo.
Sì, qualcosa è cambiato
sulle facce butterate dei personaggi e sulla, nella situazione geopolitica degli anni 2020.
Tra l'altro, a proposito di facce butterate, è stato annunciato che questa stagione ci sarà Robert Englund, che sì. era Freddy Krueger di Nightmare, che comunque per una serie degli anni 80 è bello avere,
è
bello avere,
è tutto
Robert
giusto come
no,
sempre.
Ma io sono sicuro che la qualità sarà sempre altissima. Vediamo come vivremo questo fatto che sono tanti anni che siamo dietro a questa cosa, che loro sono cresciuti alcuni in modo anche un po' di no, sono diventati un po' dei a sua volta delle creature del sottosopra, secondo me.
Comunque, diciamo, ci sono, se non mi sbaglio, 5 episodi che escono il 27 maggio, altri 5 che arrivano il 1 luglio, e poi è già stata annunciata una quinta e ultima stagione per, mi auguro, il 2023, perché si aspettano altri 2 anni e veramente raccontiamo della laurea.
Però,
a sto punto.
Però va anche detto che se tu fai passare 3 anni e poi tipo hanno dei figli, dai, diventa figo, diventa una
è
roba
un po'
che
presto comu- perché se hanno dei figli siamo già, siamo ancora nella categoria disagio comunque,
di nuovo come in America succede sempre. Una roba che, cioè gli americani un po' su queste cose sono abbastanza spicci. Va bene.
Per il resto, che cosa vuoi dire di Obi-Wan anche Kenobi? Niente, abbiamo già parlato abbondantemente.
Va bene, abbiamo
il 25
già
maggio su Disney Plus,
abbiamo già parlato tante volte.
Da 27 maggio, scusate,
serie ambientata dopo la trilogia originale, cioè nel periodo in cui noi per 40 anni abbiamo pensato che Obi-Wan Kenobi se ne stesse nel deserto, semplicemente lì ad aspettare che Luke crescesse per poi addestrarlo, anche se poi nella trilogia originale sembrava che fosse lì a caso. Invece, da quello che abbiamo visto nel trailer, invece avrà il suo bel da fare, il buon Obi-Wan, prima che Luke diventi adolescente ed essere arruolato, perché anche su Tatooine, come negli Stati Uniti. Diciamo che il trailer è figo, gli attori sono fighi, sembra veramente una roba grossa, forse la più grossa cosa di Star Wars degli ultimi anni.
La più grossa cosa della storia dell'umanità.
No, diciamo che la gente, dopo anche certe delusioni degli ultimi film, punta veramente tanto su Obi-Wan Kenobi, quindi la pressione è tantissima.
Mi viene
e
da
anche,
dire che...
Però anche la fiducia, devo dire.
Più insomma. Che altro non c'è la Russia di mezzo. Non e questo può aiutare.
Anche perché comunque, tu questa non la sai perché non hai mai visto una vita tua, l'Impero Galattico, quello che erano i cattivi dell'originale, era l'impero inglese, di fatto. Cioè, Darth Vader e tutta quella gente lì, cioè tutti gli imperiali, a sentire in lingua originale, hanno l'accento inglese, perché
ma
l'impero
dai.
Che si è immaginato George Lucas era l'impero britannico, da cui gli Stati Uniti ribelli si sono staccati.
Ma
era un
pensa.
Grande metaforone della lotta all'indipendenza inglese. Quindi no, i russi qua proprio non ci stanno.
Molto bene, superata questa parte. Comunque pensavo sarebbe stata questa la parte più nerd della puntata, ma quando prima ti sei messo a parlare di Halo e di quegli impicci lì, veramente mi è uscito il sangue dal naso per 2 minuti. Comunque,
pensa che stai sudando perché fa caldo, ti esce il sangue dal naso.
Lasciamo stare, cioè sono in una situazione
pietosa. Va bene, allora
pietosa.
Facciamo, dai, via.
Allora, fase mail, l'abbiamo detto poche volte in ultime puntate, l'ho già detto una volta, lo ripeto ancora, amici, scriveteci pure a saldaintro@gmail.com, non vi rispondiamo via mail, vi rispondiamo all'interno di queste amabili puntate. Allora, Castelli, ti prego, commenta l'eliminazione di Achille Lauro dall'Eurovision Song Contest.
Mi è piaciuta, e poi c'è una domanda per te, sempre da Laura. Questo perché una volta io avevo parlato male durante questo podcast di Achille Lauro, e non posso che parlarne male di nuovo, nel senso che io di Achille Lauro, che pure mi è capitato di apprezzare dal punto di vista musicale, io trovo che Achille Lauro mi fa un po' pena in questo momento, perché è una persona che deve stare al centro dell'attenzione e ha un bisogno estremo di fare la provocazione, no? Lo sappiamo da ormai Sanremi, il fatto di non vincere Sanremo e di fare di tutto per andare all'Eurovision, tra cui diventare portavoce di San Marino, cioè a chi? No, cioè non serve, non ti serve, te lo dico proprio in amicizia. Poi va lì e deve fare le sue solite robe, e il vestito di pizzo, e bacia il chitarrista, non gliene frega niente a nessuno. C'erano quelli che dovevano fare i messaggi per l'Ucraina, ma ti pare che stanno per guardare te che c'hai il vestito di pizzo? Ma che gli frega?
Infatti.
Quindi secondo me proprio sta sbagliando tutto dal punto di vista del marketing, Lauro da anni. Però vabbè,
comunque
più soldi di me, quindi va bene.
Sì, sempre Laura mi chiede se c'è consapevolezza. Achille Laura mi chiede se c'è consapevolezza di essere trash all'interno di Palpito. No, si prendono sul serissimo, come sempre in questi casi. Poi Riccardo ci scrive: sono perplesso sul vostro buco su Derry Girls, perché mi ricordo di aver letto una recensione anni fa. Sono andato a cercare negli archivi cartacei di Serial Minds e Castelli, l'hai recensita tu Derry Girls.
Ma io infatti ho detto che
l'hai recensita tu, e ti dico, su segnalazione di Eliana Aliena, immagino che sia sempre lei, che ci segnalò su Facebook, perché non avete parlato di Derry Girls?
Ma
e tu
veramente?
Sei andato a parlarne. Ho davanti a me la recensione datata 6 luglio 2018.
Ma sai che Eliana ci scrive da prima che nascesse Serial Minds, secondo me. Se andiamo a vedere nelle nostre mail personali, diciamo, ma chi cazzo è questa? Io so che voi presto, perché lei è The Time Traveler's Wife.
Esatto,
no, esattamente. No, ma io mi ricordavo che mi era piaciuto, però ho visto pochi episodi, era quello il tema.
Vabbè, comunque, nel senso, invece Luca ci ringrazia per il grande lavoro che facciamo, grazie a te per ascoltarci, dice, ci ricorda di ricordare in maniera più precisa dove vanno in onda le serie, dove sono ubicate le serie di cui parliamo. Hai ragione, lo faremo.
No. Luca dice: se solo poteste dire la piattaforma dove va in onda la serie di cui state parlando dopo averne parlato. Cioè Luca, io non ho sinapsi abbastanza per fare sta roba.
Comunque da qualche settimana abbiamo inserito nella descrizione delle singole puntate su tutte le piattaforme l'elencone delle serie di cui parliamo e di quelle che sono in arrivo.
Quindi Luca, vai a vedere la descrizione e le trovi.
Almeno 1 minuto e 40 secondi a ogni puntata, per cui per cortesia valorizzate questo sforzo notevole. Dopodiché dice: considerando che sul mio personalissimo podio di serie c'è The Newsroom, ma anche West Wing mi è piaciuta moltissimo, Sherlock e Ted Lasso, c'è qualcosa che vi viene in mente che mi possa essere perso e vale la pena vedere?
Non ci siamo preparati abbastanza.
Io dico soltanto una cosa che però è veramente impossibile da trovare se non sfruttando metodi, diciamolo, alternativi. Ed è la primissima serie di Aaron Sorkin, che è Sports Night, che è una newsroom ambientata nella redazione di un programma sportivo notturno, un qui studio a voi stadio statunitense.
Mamma mia.
C'è Josh Charles, adesso non mi viene il nome, madonna, l'altro protagonista è, oddio, uno dei protagonisti, Peter Krause,
che poi ha fatto anche
Six Feet Under e One Tree Hill.
Ha fatto Peter Krause.
O Parenthood, non mi ricordo mai.
Ma
quale.
No, aveva fatto, sai quello God qualcosa, che lui aveva tre mogli. Tu ricordi?
Però ha fatto anche una roba così,
Vabbè,
comunque, nel senso, la straconsiglio. È una serie molto piccola, si vede che è la primissima di Sorkin, si vede che ancora non maneggiava così bene, però c'è una puntata che mi ricordo, la puntata del poker, in cui loro giocano a poker in redazione, proprio le tipiche puntate in cui, ok, facciamo stare tutti nella stessa stanza, lì si inventano che c'è la tormenta di neve fuori, che è una cosa eccezionale a livello di scrittura, l'ho vista mille volte proprio.
Comunque
Parenthood, era Parenthood, non era One Thrill.
Era Parenthood, però ce n'è. Vabbè, fa niente. Io sono arrivato a questa mail non preparato abbastanza, perché non lo so, poi vado in crisi su queste robe, sì, ci penso meglio e te lo dico la prossima volta,
esatto.
Nel caso.
Visto che ho fatto io le mail, che di solito le fai tu, stavolta fai tu le news, che di solito le faccio io.
Alle news, allora, diciamo una cosa in generale, che non abbiamo approfondito qui, sarebbe da fare una puntata a sé stante, ma in realtà farla adesso secondo me non ha tanto senso. Ci sono gli upfront in questo momento negli Stati Uniti, anzi saranno già finiti quando sentite questo podcast, che sono il momento in cui, una volta era una proprio una festona, perché c'erano solo loro, adesso non è più tanto così, in cui le reti generaliste americane, NBC, ABC, Fox e CBS in particolare, danno le prime indicazioni sulla prossima stagione, quindi le cose nuove che vedremo, e spesso nello stesso periodo anche cosa hanno cancellato. Fare un approfondimento sulle cose nuove che vedremo secondo me è un po' stucchevole, perché che noi a maggio vi si dica che a settembre esce la serie che si chiama Pinco Pallo, che è un legal, che è adesso a maggio, ma che vi frega, ne parliamo
anche
a settembre,
esatto, vabbè,
di settimana in settimana, cioè non serve fare qualcosa lì. Però in questi giorni sono anche uscite un po' di news generiche. Allora, innanzitutto, che però non c'entra niente con gli upfront, è stata annunciata la sesta stagione di
Bravo,
Black Mirror.
Un ottimo gancio hai fatto, Castelli, mi sembra.
È stata annunciata è stata annunciata la sesta stagione di Black Mirror su Netflix, che sarà esattamente come la quinta stagione, cioè tre soli episodi piuttosto lunghi. Sappiamo che Black Mirror ormai è anche in una fase un filino di stanca, quindi sì, insomma, il fatto che siano solo tre episodi mi dà comunque una certa gioia, tutto sommato, perché probabilmente il nostro buon Charlie Brooker riuscirà a farli come si deve. Poi ci sono un po' di cancellazioni. Allora, anche qua noi non è che quando vi diciamo le cose che hanno cancellato o rinnovato vi facciamo il quadro completo, perché sarebbe lunga ogni volta. Quelle che vi diamo sono le cose che piacciono a noi o le cose che ci hanno fatto talmente schifo che è bello citarle. Nel caso specifico hanno cancellato Pivoting, che era la serie che attualmente è la penultima della nostra classifica, battuta solo da Palpito, cancellata, ci avevamo visto giusto, non che poi che le rinnovino sia no. Invece per il Villa continuano a rinnovare, ormai credo sia la quarta stagione di Call Me Cat,
tutto
che
giusto,
ti aveva fatto orrore,
sì, orrore.
Hanno annunciato la coppia che sarà al centro della terza stagione di Bridgerton e non ci interessa in nessun modo,
niente, non approfondiamo la faccenda, esatto.
Andiamo avanti, hanno cancellato Legacies, che segna la fine dell'epopea di Vampire Diaries.
Ma
dopo
forse
13
a questo
anni.
Punto faranno uno spin-off italiano, visto il successo.
Italiano, perché è il successo su Netflix. Hanno cancellato How We Roll, che era quella sitcom terrificante sul bullying, che il Villa ha detto: ma com'è possibile fare una roba del genere nel 2022? Infatti l'hanno cancellata. C'è da segnalare una CW, cioè la rete anche di Vampire Diaries, che è un po' in crisi rispetto agli anni scorsi. Ha cancellato 4400, il reboot, che era orrenda. Ha cancellato Dynasty alla quinta stagione. Ha cancellato Naomi, un'altra serie superoristica orrenda.
Ah, okay.
Ha cancellato Charmed, che era il reboot di Streghe, che è arrivato alla quarta, quinta stagione, ma con una fatica mostruosa. E insomma, anche basta, sono un po' in difficoltà. Hanno cancellato Endgame, ve la ricordate?
Qual è Endgame?
Quella con Morena Baccarine, di cui abbiamo parlato all'inizio stagione.
Solo
purtroppo,
per la pronuncia di Morenona.
Purtroppo hanno cancellato Mr. Mayor alla seconda stagione.
Ci sta, dai, non
a
è una
però
serie.
Piaceva.
Sì, però non,
però
è giusto, non è una serie da lunga gittata.
E ultimissime due cose che ci diciamo: il 14 luglio è uscita la data, arriva la serie di Resident Evil su Netflix. Resident Evil, storica saga di videogiochi che ha anche avuto tutta una serie di film con Milla Jovovich. Però è una saga che evidentemente non accenna a morire, forse perché parla di zombie, e quindi il 14 luglio su Netflix arriva la serie, e il trailer non è malaccio comunque, secondo me, quindi teniamolo d'occhio.
Ma io aspetta, vorrei che vi fermaste un attimo, perché ci vuole la giusta tensione per accogliere l'ultima news che vi sta dando il Castelli, perché stiamo parlando Taylor Sheridan verso imperversa.
Non so perché suona meno bene di Sally Rooney.
Sally Rooney verso è bello, sì. Andiamo a registrare il sito adesso. Vai Castelli, vai.
No, sapete che dopo 1883, che ci è piaciuta moltissimo, arriverà 1932, che è un altro capitolo della saga, insomma, che fa capo a Yellowstone, e la notizia che è arrivata è che tra i protagonisti ci saranno Harrison Ford e Helen Mirren.
Butta via.
Tra l'altro, settimana scorsa, ti ricordo, abbiamo parlato della prima serie con Stallone, che era la Tulsa qualcosa.
Sì.
E, io non lo so se Harrison Ford ha mai fatto una serie TV. Magari in super gioventù.
Guarda, dammi il tempo di fare una ricerca.
Ma secondo
usando
me siamo tipo alla prima serie con Harrison Ford.
Navigando sulle risorse online.
Oh, Harrison Ford ci piace, voglio dire.
Eh sì, certo. No, non
guarda
trovo
come riusciamo a finire incalando questa puntata dal punto di vista del
incredibile, perché sti maledetti non mi mettono una pagina, un capitolo di filmografia, per cui attenzione che vado anche su IMDb, guarda.
Ma io sono andato su IMDb.
Vi diamo appuntamento sulla prossima settimana per dare questa notizia. Sì,
è facile. È facile, ce l'ho. Vai. Guarda, scorro e non c'è niente che abbia più di un episodio. È la prima serie con Harrison Ford. Quindi, molto, perlomeno protagonista. Poi magari ha fatto un episodio.
La signora in giallo l'avrà fatto di sicuro.
Sicuramente.
Anche se probabilmente ai tempi aveva già 50 anni, perché Harrison Ford, ricordiamocelo, va per gli 82 quest'anno, giusto?
Ne fa 80 a luglio.
Ecco,
fa 80 a luglio.
Ero convinto di aver esagerato nettamente. Invece no.
È cominciato presto, ragazzo. Comunque,
dopo aver scoperto che l'altra sera Paolo Conte ha fatto un concerto agli Arcimboldi all'età di 85 anni, cantando.
Non avrei messo mano sul fuoco che fosse vivo.
Noi Castelli a 85 anni non ci arriveremo minimamente. Di sicuro, non se io non apro entro 20 secondi la finestra della mia cucina. Per cui, secondo me, siamo arrivati in fondo. L'appuntamento, come sempre, è per lunedì prossimo alle ore 6 del mattino. Per tutte le vostre angosce personali, scriveteci a saltaintro@gmail.com. Per il resto, Castelli lo trovate su tutte le migliori app di dating italiane.
Solo tre in realtà.
Ottimo. Ciao.
Ciao.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds.